E veramente arrivare al punto in cui il corpo dice non ce la faccio è davvero una situazione grave, perché in realtà noi convinciamo noi stessi di non farcela. Ci sono situazioni in cui abbiamo delle emergenze e scopriamo di riuscire a correre alla nostra età, scopriamo di quando abbiamo fretta, stiamo perdendo l'aereo, stiamo prendendo il treno, non siamo più vecchi. Come mai a casa ci comportiamo come dei vecchi? Perché è tutto nella testa. Dipende quello che stai facendo e quanto ci tieni tutto lì. Quanto è importante per te e quanto non lo è. A me piace sempre ricordare gli anni che ho vissuto da rebbe. Ricordo che è arrivato un fotografo dalla Russia e gli hanno detto che rebbe ha 82 anni. E quindi si è posizionato lui. Per fare questa fotografia, ha chiesto dove passa il rebbe arrivando da casa, così, e gli ha detto: ma avete tutti le barbe, come faccio a sapere chi è il rebbe? Allora gli hanno detto: va bene, quando arriva il rebbe ti faccio segno. E lui era lì che aspettava con tutti i chassidim, ma a un certo punto il rebbe entra, gli fa segno che il rebbe è entrato e non è riuscito a scattare neanche una foto. E lui si è arrabbiato, ha detto: mi hai detto che ha 82 anni. Sì, ma avrebbe 82 anni, volava. Perché è tutto nella testa.
Ma era rebbe,
Ma
infatti.
avrebbe. Se io le metto una giacca, adesso non so se le donne, ma probabilmente oggi forse anche le donne possono arrivare a queste cariche. Capo di Stato Maggiore, con tutte le medaglie, tutto il petto pieno di medaglie.
Medagliere.
Lei al mattino si sveglia alla stessa ora, si sveglia un po' prima. Durante la giornata si sente più fresco o più appesantito, più impigrito?
Uguale.
Non è uguale, no. Non sono d'accordo, non è uguale. Quando una
No,
persona si sveglia.
per le medaglie.
Ma non per le medaglie, per la carica che rappresenta. Quando
Ah, beh, torniamo al
una persona
discorso
sa
che
di
lui era.
essere. Quando una persona sa che ogni minuto della sua vita può decidere vita, morte e miracoli di altre persone. Oppure una persona dice io oggi se esisto, se non esisto è la stessa cosa. Chiaramente sono due persone, magari hanno la stessa salute, gli stessi anni e i dottori dicono state bene nello stesso modo. Ma uno è sempre a gironzolare in ciabatte e l'altro che corre tutto il giorno.
Ma ritorniamo allo stesso discorso, il rebbe è il rebbe, noi non siamo il rebbe e quindi non abbiamo questo ruolo nella società così,
Ah,
diciamo,
ok, io
importante.
sono andato all'esempio estremo
Cioè
per tutto vedere.
voglio dire, se io ci sono o non ci sono in questo mondo, il mondo non cambia, è uguale, non perde niente.
Aia.
Se manca il rebbe invece è un'altra cosa, dico
E qui
rebbe, insomma.
di fede.
Cioè,
Se una
mi sembra.
foglia, di un albero non c'è, il mondo non è come Hashem lo vuole. Figuriamoci noi. Ma è quello che ci ha insegnato il Baal Shem Tov. Il Baal Shem Tov ci ha insegnato che quando la foglia cade dall'albero, soffia un vento con una potenza tale da far girare la foglia tante volte quante Hashem vuole. Non una di più e non una di meno. Questo ci ha insegnato. Figuriamoci l'essere umano, figuriamoci uno che deve essere impegnato nel servire Hashem con le mitzvot e con la Torah. Non si può neanche pensare a una frase del genere, che io esisto questo giorno, no, non cambia niente. Non solo che cambia per gli altri, ma cambia anche per se stesso, ma cambia anche nel cielo, cambia anche nel numero degli angeli che sono creati ogni giorno di ognuno di noi ha una importanza infinita. Forse una volta vi ho raccontato che in un villaggio che gli ebrei lo chiamavano Shtetl, Shtetl significa un villaggio ebraico, non c'era il dottore e c'era una signora che aveva 97 anni e gli ultimi giorni sembrava che fossero gli ultimi. E durante Shabbat lei si è sentita molto male. Ora il dottore non c'era. Però Proprio quel Shabbat, il figlio dell'autore del Tanya si trovava in quel villaggio e gli hanno chiesto se può fare una tefilà, un qualche cosa. E lui ha detto: ma perché non chiamate un dottore? Non c'è il dottore nel villaggio. Le hanno detto: prendete la carrozza con i cavalli e andate nell'altro villaggio a chiamare il dottore. E gli hanno detto: sì, ma è Shabbat. Shabbat non si prende la carrozza con i cavalli, ma per la vita, per salvare la vita, per allungare la vita di una persona, la Torah te lo permette. Infatti c'è un versetto che dice chiaramente: Ele amitzvot achukim vamishpatim asher yaaseh otam adam vachai bahem. Queste sono le mitzvot che l'uomo farà e vivrà insieme a loro. E i Chachamim ci insegnano che Moshe Rabbeinu aveva dato chiare indicazioni: vivrà e non morirà a causa delle mitzvot. Quindi, a parte tre mitzvot che noi non abbiamo il permesso di trasgredirle al costo della vita, che sono quello dell'idolatria, dell'immoralità e dell'omicidio, che se una persona ti dice ammazza lui o ammazzo te, una persona non può ammazzare qualcun altro, oppure ti dice inchinati all'Avodah Zarah, all'idolo, oppure non ti lasciamo vivo. E abbiamo visto nei 2000 anni della storia dell'ebraismo in Europa che gli ebrei si sono fatti bruciare in piazza in Spagna con l'Inquisizione e in tutte le altre storie perché non volevano convertirsi. È la stessa cosa con l'immoralità. Oltre a queste tre mitzvot, tutte le altre abbiamo il dovere di trasgredire tutto per aumentare la vita, allungare la vita, compreso Shabbat, nonostante che Shabbat sia una delle trasgressioni peggiori nelle categorie delle trasgressioni. E quindi la gente era un po' perplessa, perché ci dici di andare a fare la trasgressione di Shabbat per una signora che ha 97 anni e sono le ultime ore della sua vita, cioè è palese. E il Rebbe le ha detto: perché forse il dottore potrà aggiungergli un'ora di vita. E la gente lo guardava e dice: e allora se vive un'ora in più, tanto è sdraiata a letto tra la vita e la morte. E il Rebbe era il figlio dell'Admura Zaken, che era poi diventato Rebbe, lo chiamiamo Admura Emzai. Ha detto: ma non capisco cosa state dicendo, voi non sapete il piacere che Dio ha ogni ora che un essere umano è vivo su questa terra. E quindi li ha obbligati ad andare a trasgredire Shabbat, che non è una trasgressione, perché si può fare e si
Di
deve
pan
fare
caso.
per salvare una vita. E quindi hanno fatto questa cosa e il dottore gli avrà dato qualcosa per aumentare di un'ora, di 2 ore, di 10 minuti, non ha nessuna importanza. Infatti l'Halakha dice che se una persona uccide una persona che sta morendo, ha commesso omicidio e lui deve essere punito esattamente come una persona che ha ammazzato un bambino di 10 anni. Nello stesso modo, se lo lasciavo 30 secondi moriva da solo, ma era vivo. Perché ogni secondo della vita in questo mondo, specialmente per chi si impegna per servire Hashem, quindi fra pochi minuti leggeremo insieme il Tanya, crea angeli, crea spiritualità. E quindi ogni minuto è un minuto. Quindi non possiamo neanche pensare una frase del genere, un'idea del genere, che non cambia niente se io ci sono, se io non ci sono. Purtroppo c'è molta gente che la pensa così, ma bisogna approfondire i concetti che sono legati alla fede e all'importanza del mondo che Hashem ha creato. Se Hashem ha creato questi insetti, questi animali, questi volatili, questi pesci, questi microbi, qualsiasi tipo di vitalità, di esseri viventi in questo mondo, ognuno ha il suo scopo, ognuno ha il suo obiettivo, non c'è nessuno di superfluo. Figuriamoci la macchina più perfetta che è l'essere umano, che ha la capacità di fare cose incredibili e addirittura ha la capacità di assomigliare ad Hashem stesso sotto alcuni aspetti. Non si può pensare a una cosa del genere. A meno che non siete d'accordo, se no vado avanti. È importante pensare sempre e ringraziare sempre per quello che noi dobbiamo fare la tefila così frequentemente, perché più ringrazi, più capisci, più realizzi quanto è importante quello che tu hai. Perché se non fosse importante, perché devo ringraziare? Ma se la Torah ti obbliga a ringraziare Hashem per ogni respiro, vuol dire che ogni respiro è importante. Per ogni cosa che hai. A me interessa tanto se nella montagna che ho di fronte ci sono 20 alberi o 21 alberi. No, ma io ringrazio Hashem per i 21. Non è che so tutto, non è che capisco perché Hashem ne ha creati 21. Però ringrazio Hashem per i 21. Lo sa lui, mi va bene così. Non è che mi va bene così, sono contento perché ha creato un mondo perfetto. Fin tanto che gli alberi servono sulla montagna. Poi quando serviranno per costruire un tavolo. Ringrazieremo Hashem anche per questo. Tutto quello che esiste è importante, non solo importante, è fondamentale. Ora, l'argomento che stiamo trattando è un argomento molto semplice quando lo ascoltiamo, ma difficile da mettere in atto, nel senso che noi tutti siamo convinti di essere esenti da questo problema, in verità no. Stiamo parlando del fatto che potremmo studiare Torah, potremmo fare le mitzvot per secondi fini. E noi qua stasera diciamo no, noi stiamo studiando Torah perché c'è la mitzvah di studiare Torah. Ma c'è un problema. Il problema è che ogni volta che io faccio una mitzvah, devo decidere se questa mitzvah che sto facendo la faccio perché voglio trasformare qualcosa di fisico in spirituale oppure lo faccio per un altro motivo. Lo decido io. In altre parole, perché io mi alzo davanti ai miei genitori? Per chi ha i genitori in vita e chi non ha i genitori in vita può fare tantissimo per i propri genitori. Può dedicare delle mitzvot per i genitori, può fare tante cose, anzi volevo dedicare la lezione di stasera a una grande signora che è mancata proprio ieri. Vediamo se riesco a trovare il suo nome. Non lo so. È la moglie, eccola qua, Esther, la
Borstein.
moglie di Ralph Bornstein, sì, però non leggo il nome della madre. Esther Mindel, che io ho conosciuto, è stata oltre 40 anni al fianco di suo marito, cioè 40 anni, penso 50 anni. 50 anni è stata al fianco di suo marito, direttamente in paradiso, signora. E quindi per noi è un privilegio dedicare la lezione a Esther Mindel Borstein. Ok. Dicevo che siamo noi che decidiamo se quello che facciamo è importante, se quello che facciamo è spirituale oppure lo faccio per un altro motivo. Anche nelle cose semplici, ad esempio, io di Shabbat non prendo la macchina, vado a piedi in sinagoga, cammino 5 minuti, cammino 10 minuti, cammino 20 minuti. Se io ingenuamente dico che bello, così faccio un po' di sport e mi fa bene la salute. Arriva Yom Kippur e io dico che bello, oggi non mangio, così purifico il mio corpo. Arriva una qualsiasi altra situazione in cui io devo fare una mitzvah. E non ho realizzato che sto facendo una mitzvah. Sono convinto che lo faccio per avere un riscontro. In quel momento ho deciso che questa azione non è un'azione spirituale, è una cosa fisica. E quindi quello che succede è che la mitzvah rimane qua, non si trasforma in mitzvah. Sì, ma non puoi dire, qualcuno mi ha chiesto Shabbat, se uno non crede in Dio. Però lui ha fatto moltissimi favori agli amici. Lui ha onorato il padre e la madre. Ha amato il prossimo come se stesso. La mitzvah più difficile di tutta la Torah. Avrà un merito o no? Avrà un premio o no? Voi cosa dite?
Penso di sì, perché no, poverino.
Speriamo di sì, speriamo.
Ma lui dichiara a grandi lettere: io non credo in Dio.
Ma lo dice, ma poi in fondo nel suo cuore ci crede. A volte con la bocca si dicono tante cose, non ci si rende neanche conto. Magari ha più, e crede più lui in Dio di tante persone che lo dicono apertamente.
Ma ok, va bene, adesso entriamo un attimino in una cosa delicata. È scritto che i figli di Israele sono tutti credenti, ma non tutti gli esseri umani su questa terra credono in Dio, diciamo la verità. Se vai nel lontano Oriente, se vai in Cina, se vai in questi posti dove hanno un'idea completamente diversa, se chiedi a Darwin se Dio esiste, non penso che lui ti dice sì, Dio esiste. Lui
Si sta perdendo la voce, non ti sente.
io pensavo che era il
Lui
mio cellulare
no,
scambiato.
non
Non
si
abbiamo
sente.
sentito gli ultimi 20
No,
secondi.
purtroppo mi trovo. Ok, un attimino, riprovo. Purtroppo mi trovo in una zona con poco campo. La zona è bellissima, mi trovo nelle Dolomiti, in mezzo alle montagne, incoronate dalla neve.
Naturalmente per le Olimpiadi.
No, scappo prima per fortuna. Sono al confine tra l'Italia e l'Austria.
Bello.
Scherzo, scherzo.
Sì, se ha deciso di fare quale Olimpiadi ci sarà un motivo, però c'è un problema che la connessione qua non è granché, speriamo di farcela. Io
Madonna,
stavo.
Inichen.
Sì, sono a 10 minuti da lì, sì. Cosa stavamo dicendo?
Se avessimo chiesto a Darwin.
Se
No,
crede in
lei
Dio.
diceva appunto se crede in Dio, una brava persona che fa tante buone cose, però dice di non credere in Dio.
Ma c'è
Se...
tanta gente che non crede
Sì, no, per quello sì, certo. Lo dice almeno.
in Dio. Aristotele, Socrate, tutta questa gente qua, grandi filosofi. Io vi avevo raccontato di Socrate che è stato condannato a morte. E gli hanno dato, siccome era una personalità, gli hanno lasciato a lui la scelta di che morte morire. E lui aveva scelto di morire per autoavvelenamento. E quindi c'è questa famosa parentesi della storia che racconta che lui si è circondato dei suoi allievi, ha fatto il suo ultimo discorso, si è seduto, ha preso questo veleno ed è morto così. Però il nipote dell'autore del Tanya ha raccontato che si sa, loro lo sanno. Che si sa che quando Socrate si è andato in cielo, ha chiesto di essere accompagnato lì dove Avraham Avinu, nostro padre Avraham, ha il suo posto in paradiso. Gli hanno detto: tu cosa, con Avraham cosa c'entri? Il padre della fede, perché stiamo parlando di gente che non credeva in Dio, Avraham Avinu era l'unico nella sua generazione che ha cercato Hashem e che l'ha trovato. E quando il re Nimrod ha scoperto che c'è qui un ragazzino che vuole mettere in difficoltà i loro dei, l'ha preso e l'ha buttato nella fornace. Miracolosamente si è salvato. Allora lui dice: io sono morto per i miei ideali, esattamente come Avraham Avinu, che ha dedicato la sua vita e era anche disposto a morire per i suoi ideali. Quindi io e Avraham Avinu siamo alla pari. Voglio andare dove c'è Avraham Avinu. Ha ragione o no? Cosa dite?
Come facciamo a saperlo? Come, chi lo può sapere questa cosa?
È molto semplice. Vi racconto il finale. Il finale è che hanno detto a Socrate, molto semplicemente, tra te e Avram Avinu c'è una piccola differenza. L'ideale di Avram Avinu era quello di diffondere l'esistenza di Hashem in questo mondo, e lui è morto per Hashem. E quando lui è arrivato all'età di 175 anni ed è salito in cielo, è stato premiato da Hashem. Ma tu hai dedicato la tua vita per negare la presenza di Hashem. Tu hai insegnato a migliaia di allievi, e così per generazioni e generazioni insegneranno che l'uomo è fine a se stesso. E quindi, se tu sei fine a te stesso, premiati da solo. Se tu vuoi essere premiato da Hashem, devi avere un motivo per chiedere a Hashem un premio. Se tu fai quello che vuoi, dici: no, io non credo in Dio, io non credo in questo, io non credo all'altro, però sarò premiato perché sono una brava persona. Sei una brava persona, qualcun altro prenderà il tuo premio. Purtroppo funziona così. Sapete che 10 generazioni danno E fino ad Abramo, tra Noach ed Avram, erano tutti peccatori. Avram Avinu ha preso il merito di tutti quanti, perché erano grandi. Qual era il loro peccato? Di non credere in Dio. Infatti loro hanno creato la Torre di Babele per combattere contro Dio, 10 generazioni di idolatria, eccetera, eccetera. Avram Avinu, quando è nato, si è trovato in un mondo di solo idoli. Questa gente era brava gente, magari, si aiutavano uno con l'altro, e quindi c'era un premio da condividere, ma loro non lo potevano prendere questo premio, perché chi glielo deve dare? Hashem, che loro negano? E quindi il premio esiste. Quando è venuto il primo che dice esiste Hashem e ha diffuso la fede di Hashem, ecco il premio di tutte le 10 generazioni. Infatti Avraham Avinu era una persona incredibilmente benestante in tutti i sensi. Perché? Perché non puoi chiedere ad Hashem un premio su qualcosa che tu hai fatto, dichiarando palesemente: non credo in te. È semplice come discorso. Ed è così. Io cammino 5 minuti, 10 minuti per andare Shabbat al Beta Knesset, e vicino a me cammina una persona che, quando Hashem ha voluto dare la Torah alle nazioni, loro hanno detto no, e quindi lui non è di religione ebraica, ma anche lui sta camminando vicino a me. E abbiamo fatto la stessa strada, e io arrivo al Beta Knesset e lui sale a casa sua. Io sarò premiato per ogni passo, perché io ho accettato di osservare la Torah, e la Torah implica l'osservanza dello Shabbat, e quindi di non accendere un motore, di non accendere un fuoco, eccetera, eccetera. E quindi sono andato a piedi e ho fatto attenzione a non avere nulla nelle tasche, perché è vietato di Shabbat trasportare, e tutte le altre cose. Sarò premiato per ogni passo che ho fatto. E lui, poverino, anche lui ha camminato. Che si premi da solo. Sì, è difficile da dire, ma è la realtà.
Sì, però quello non è nato ebreo, come fa? È una co non è, non è una
Ma
colpa.
poverino, ha camminato anche lui. Lui ha aiutato i genitori. Allora, siamo partiti da una domanda molto semplice. Quando io faccio una mitzvah, la mitzvah la voglio spirituale o non mi interessa della spiritualità della mitzvah? L'importante è che io sto bene per aver fatto la mitzvah. Ho la coscienza a posto. Ho digiunato Kippur non perché c'è scritto della Torah, non mi interessa della Torah. Ho digiunato Kippur perché lo fanno tutti e perché fa bene alla salute. Il digiuno di Kippur si è trasformato in una mitzvah spirituale o non si è trasformato in una mitzvah spirituale? Sono io che decido. Semplicemente lo faccio perché nella Torah c'è scritto il 10 del settimo mese, Yom HaKippurim Hu Mikra Kodesh Yelachem, Kol Melechet Avodah Lo Tasu, non farete nessun mestiere, Ve Innitem Et Nafshotechem, dovrete digiunare, Mitishah LaChodesh Ba'erev Merev, dalla sera del 9, dalla sera fino alla sera dopo, Tishbetu Shabbatechem, sarà per voi come Shabbat, e tutte le indicazioni della Torah del giorno di Kippur. L'ho fatto perché è scritto nella Torah. Che bello! Ho trovato il testo che mi dice quello che devo fare. È la parola di Hashem. Ogni pasuk, ogni versetto della Torah è Hashem che mi sta parlando. E quindi lo faccio per lui. Se Hashem adesso si materializza davanti a me e mi chiede di fare qualcosa, e le mie gambe vanno da sole, senza neanche pensarci. Ma è così, ogni versetto della Torah è Hashem che sta parlando personalmente a me. E quindi quando arriva Kippur o qualsiasi altra mitzvah delle 613 mitzvah della Torah, sono qui per questo, sono qui per fare questa mitzvah. La mitzvah si trasforma automaticamente in qualcosa di spirituale e di eterno che cambierà lo scopo e anche la sorte di tutta l'umanità, non solo dell'umanità, di tutto l'universo, non solo dell'universo, specialmente dei mondi spirituali. Un mio pensiero, una mia parola, una mia azione, una mia kavanah. Kavanah significa una mia intenzione. Quindi è quello che io devo decidere. Dire le cose, però non stare dietro a quello che si dice, fare qualcosa e non stare dietro a quello che si fa. Guardate come io sono una brava persona. Tutti dicono, ah, hai visto quel ragazzino come ha dato onore e rispetto a suo papà? Nessuno sa che a casa lui insulta il padre, ma perché l'ha fatto? Perché il papà gli ha promesso che lo manda in vacanza 2 settimane se gli fa questa cosa. La gente ha visto questo ragazzino così e si è emozionata. In realtà devi stare dietro alle tue azioni, devi stare dietro a quello che dici. È molto difficile, ma abbiamo detto all'inizio, sembra facile, cioè non è, se riflettiamo un attimino, cioè, inquiniamo continuamente le nostre mitzvot per un nostro tornaconto personale.
Scusa, volevo chiedere una cosa, ma prima ha detto per lo Shabbat, se uno fa lo Shabbat perché deve fare la mitzvah oppure perché deve pensare di... Cioè, uno lo fa quasi automaticamente perché oramai si è abituato a fare lo Shabbat, no? Allora, non è più una cosa spirituale?
È spirituale, ma per questo che esiste la Hasidut. Il Baal Shem Tov è sceso in questo mondo perché ha visto che siamo diventati tutti dei robot. E quindi Hashem ha mandato in questo mondo l'anima del Baal Shem Tov, che si chiama Israel di nome, per risvegliare l'anima di Israel che c'è dentro ognuno di noi. Noi Shabbat, così, Shabbat, tutte le cose che noi facciamo, le facciamo ormai senza entusiasmo. Perché? Perché siamo abituati. Ed è una cosa bella essere abituati a qualcosa. La mitzvah più importante. C'è una grande discussione: qual è il versetto più importante della Torah? E sono arrivati nel Midrash alla conclusione che il versetto più bello della Torah, il più importante della Torah, è il sacrificio del mattino e il sacrificio del pomeriggio. E tutti a chiedersi: cosa? Non è Shema Israel? Non è ama il tuo prossimo come te stesso? Ci sono tanti versetti della Torah che ti cambiano dentro. Perché? Che senso ha questo versetto, il sacrificio del mattino e pomeriggio? La costanza. La costanza. Sono stato 25 anni fa forse in un'azienda alimentare, la Cirio, non so neanche se esiste ancora. Era a Polo di Podenzano, vicino a Piacenza. E c'è una signora che mi ha ricevuto, abbiamo fatto tutto l'incontro insieme, il giro in fabbrica. E poi mi dice: io vi ammiro per la vostra coerenza e la vostra costanza. È una frase che non dimenticherò mai. Le ho detto perché mi dice questo? Perché mi ha detto che 15 anni fa, prima, era arrivato un altro rabbino dall'Israele e aveva fatto le stesse domande, aveva fatto le stesse osservazioni. Io con questo rabbino non ci siamo mai incontrati, però lei ha detto: vi ammiro per la vostra costanza, per la vostra coerenza. Che bella frase. Il problema è che la costanza è un'arma a doppio taglio, che è una cosa bellissima. Come dice il Midrash, sacrificio il mattino, sacrificio il pomeriggio è la cosa più importante della Torah, la costanza. Ma dall'altra parte l'entusiasmo dov'è? Non c'è più. Quando tu scopri che c'è un nuovo apparecchio tecnologico, sei completamente entusiasta di questo apparecchio tecnologico. Dopo un mese non ci pensi più. Vi ricordate il primo cellulare che avete preso in mano? Non eravamo piccoli quando avevamo preso il primo cellulare in mano. Qualche effetto ci aveva fatto. Oggi ero in macchina, stavo ascoltando una lezione e ho detto: ora sapete che anche noi dobbiamo ascoltare, anche chi fa le lezioni di Torah, anche noi dobbiamo ascoltare le lezioni di Torah. Quindi ascoltavo una lezione di Torah. La lezione si è interrotta perché è subentrata una telefonata. Io stavo solo guidando e il risponditore automatico ho parlato e appena la telefonata si è conclusa, il Rav nella lezione ha continuato a parlare. Io non ho fatto altro che guidare. La prima volta che è successo ero completamente, come si dice, entusiasta, impresso da questa tecnologia incredibile. Oggi non ci ho neanche pensato. Ma però mi è passato così un attimino per la mente. È così quando ti abitui a qualcosa. La prima macchina che abbiamo comprato, anche una macchina nuova che compri oggi, i primi 10 minuti li vivi, li senti, stai parlando con la macchina. Qualsiasi cosa che compriamo, una donna che compra un vestito, un paio di scarpe, non lo so come funziona da voi, ma qualcosa succede, poi dopo ti abitui. Infatti, il giorno dopo sono di nuovo al negozio a comprarne un altro perché vogliono sentire di nuovo questo brivido della prima volta.
Questo ce l'insegna anche la Torah, però a proposito del Corbanot, quando dice Vesha Mizbeach Tukad Bo, cioè,
Bellissimo.
rimane proprio lì che deve il fuoco deve essere
Il
dentro.
fuoco deve rimanere sempre acceso. Perché? Perché c'è il rischio che il fuoco si spegne dall'automatizzazione. Quando noi siamo abituati a fare sempre la stessa cosa, da un certo punto di vista è bellissimo, vi ammiro per la vostra coerenza e costanza, ma dall'altra parte non siamo entusiasti, non siamo trascinati, non abbiamo più passione, questo è il problema. È per quello che il Baal Shem Tov ci è venuto a insegnarci, che ogni Shabbat deve essere il primo Shabbat.
Parola.
Ti racconto qualcosa che questo Rav, che ho ascoltato oggi viaggiando, ha raccontato. Peccato che non c'è David, c'è forse, non lo so, non lo vedo, ma... perché a lui piacciono le storie di un certo Hasid, Mendel Futterfass, e c'ha ragione, è un Hasid unico che io ho avuto il piacere di conoscere quando ero ragazzino. Lui è mancato nel 95. La storia è così, che c'era un ebreo ortodosso in Israele che sua moglie ha avuto un problema di salute e di venerdì sono andati per una visita in ospedale in Israele. I dottori hanno visitato la moglie e hanno detto: signora, la dobbiamo tenere qua. E loro si sono guardati e hanno detto: ma come qua? Non siamo pronti, non abbiamo i vestiti per Shabbat, non siamo pronti per Shabbat. Ma la salute è prima di tutto, ne abbiamo appena parlato. E quindi la moglie l'hanno ricoverata e il marito si è ritrovato in ospedale di Shabbat, con i vestiti non di Shabbat. Non ha potuto portarsi dietro il cibo per Shabbat. Perché? Perché non sapevano di dover rimanere lì Shabbat e quindi sono venuti così per una visita. E lui si è ritrovato all'entrata di Shabbat con il sole che cala in un ospedale senza la famiglia, senza il Beta Knesset. I Hasidim hanno la tradizione di andare al mikveh, di fare la doccia prima di Shabbat, tutti, però di fare il mikveh, di purificare. Non l'ha fatto, con i vestiti della settimana era sofferente e quindi camminava per i corridoi dell'ospedale con un viso del 9 di Av, con un viso proprio triste. E a un certo punto, con i suoi occhi, ha intravisto un ebreo anziano che aveva qualcosa di speciale sul viso, degli occhi molto profondi, molto intelligenti, che lo guarda, era sul lettino, era ricoverato anche lui, lo chiama e dice: giovane, vieni qua, cosa c'è? Dice: perché sei triste? Come, perché sono triste? Shabbat, le canzoni al Beta Knesset, le canzoni a tavola di Shabbat, gli amici, ho la lezione prima della tefilà, ho la lezione il pomeriggio, studio con mio padre, ho la mia... Shabbat non ce l'ho qua, come faccio a non essere triste? Allora lui gli racconta, gli dice: sai, io non sono nato in Israele, io sono nato in Russia e avevo fatto un peccato mortale, quello di essere un ebreo ortodosso in Russia, nella Russia comunista. E quindi mi hanno preso e mi hanno sbattuto in Siberia per 8 lunghi anni. E durante questi 8 lunghi anni non sapevo ogni giorno se sarei arrivato il giorno dopo. Ma ogni volta che calava il sole il venerdì, la mia anima si riempiva di energia e alzavo gli occhi e dicevo ad Hashem: grazie per avermi fatto arrivare fino a Shabbat. Adesso posso godermi di qualche minuto di Shabbat. Speriamo di riuscire a finire questo Shabbat. Speriamo di riuscire ad arrivare vivi fino all'uscita di Shabbat, ma intanto mi sto godendo ogni minuto. E questa persona qui, vi garantisco, che era in una situazione ben peggiore di questo giovane che si è ritrovato in ospedale, era senza famiglia, non sapeva cosa succede con sua moglie e con i suoi figli. Sapete che sua moglie e i suoi figli sono riusciti a lasciare la Russia, lui non lo sapeva neanche. Quando è uscito dalla prigione non li ha più trovati. Una storia molto lunga, molto interessante. Hanno scritto un libro su di lui. Ma lui ha insegnato a questo ragazzo: cosa c'entra dove sei? Cosa c'entra quello che fai? Cosa c'entra come sei vestito? Shabbat è Shabbat. È entrato Shabbat, non senti questa energia, non senti questa scossa elettrica che la tua Neshama ti sta trasmettendo. Cosa stai pensando? Quello che mangi? Stai pensando come ti sei vestito? Allora non hai capito proprio niente. È Shabbat. E quindi è vero che ogni Shabbat noi siamo abituati a fare sempre le stesse cose. Ma forse questo Hasid che era Rav Mendel Futterfass ci ha insegnato che non deve essere così. Ogni Shabbat è un nuovo Shabbat. Ogni volta che facciamo una mitzvah è una nuova mitzvah. Ogni volta che accendiamo le candele di Shabbat, ogni volta che prepariamo il cibo per Shabbat, ogni volta che facciamo una qualsiasi mitzvah che facciamo, deve essere come la prima volta. È difficile. Vi avevo accennato settimana scorsa che lo diciamo nello Shema. Saranno queste parole che io vi insegno oggi, oggi. 3.336 anni fa, non è oggi, no, è oggi, oggi. Oggi noi abbiamo ricevuto la Torah. Così che dobbiamo vivere la Torah, altrimenti non è viva la Torah. E questo è il problema che tutti quanti noi abbiamo. Ora, quando io dico che sto facendo una mitzvah per Hashem, il problema è che devo essere dietro alle parole che dico. Quando io faccio una mitzvah per Hashem, devo fare quello che sto veramente facendo. Non so se riuscite a capire, vi faccio un esempio. C'era un contadino. I contadini erano poveri. Una volta il re è passato per il suo villaggio ed erano tutti felicissimi. E il contadino ha detto al re: re, se avessi un palazzo reale te lo darei in dono, perché per te darei qualsiasi cosa. E l'altro contadino dice: mio re, se avessi una carrozza con 10 cavalli bianchi, li donerei al re perché per il re qualsiasi cosa. E così ognuno diceva. Erano tutti poveri. E a un certo punto sente questi bellissimi discorsi e il contadino che era vicino a lui che gli fa il discorso: ti regalerei 10 cavalli bianchi. E gli dice: ma la tua gallina me la regali o no? E in quel momento il contadino stava per svenire. La gallina? Ma la gallina mi dà un uovo al giorno, io vivo di questo. Non chiedermi la gallina, chiedimi un palazzo, chiedimi 10 cavalli, ma la gallina no. E quindi noi siamo molto bravi a fare superficialmente le cose, ma in realtà quello che il Baal Shem Tov e la Chassidut e questo capitolo di Tanya ci vogliono, esigono da noi di stare dietro a quello che noi veramente stiamo facendo, stiamo dicendo, perché soltanto così quello che io dico, quello che io faccio, quello che io penso diventa spirituale, altrimenti i cavalli bianchi rimangono una fantasia che non si avverrà mai. Ma se io dico al mio re: sì, ho solo una gallina, ma te la do perché me l'hai chiesta, perché è giusto così, perché tu sei il mio re. Non che il re abbia bisogno della mia gallina, il re ha bisogno di sentire che io sono sincero in quello che dico. Se io sono sincero, non ho bisogno di dargli niente di più, soltanto di dargli la mia sincerità. E questo si chiama nel linguaggio della Torah Kavanah. Kavanah vuol dire l'intenzione che ho dietro. L'intenzione crea la spiritualità delle mie azioni. Quindi le mie azioni diventano spirituali se io decido di essere sincero, di essere spirituale in quello che faccio. Quindi quando arrivo a Kippur non devo pensare che è bello che il mio corpo adesso si purifica da tutti i veleni che mangio durante tutto l'anno, le bistecche, le patatine fritte, la Coca-Cola e il ketchup. Non è questa che deve essere la kavanah del digiuno di Kippur. La kavanah del digiuno di Kippur è: oggi 24 ore mi stacco dalla vita terrena perché devo dedicarmi alla mia anima, perché Hashem me l'ha chiesto. Quando arriva Shabbat, la mia kavanah è quella di servire a Hashem perché possa scendere la sua presenza con le mitzvot che faccio, col tavolo, con la tovaglia bianca se possibile, con i cibi che ho preparato. Shabbat non è Shabbat altrimenti, se non ce l'ho dentro. E quindi non è così facile. Abbiamo scoperto che non è così facile. Abbiamo scoperto che eravamo convinti di essere veramente puri, ma forse abbiamo in qualche modo, forse una volta, forse due, forse di più, forse meno, inquinato le nostre mitzvot con i nostri secondi fini. Cosa dite se leggiamo 10 minuti qualcosa dal Tanya? Che mi sembra giusto. Bene, spero che mi confermate che vedete il testo? Ok.
Sì.
Grazie. Abbiamo già letto queste prime righe, le rileggiamo. Stiamo trattando proprio questo argomento, che quando io ho studiato Torah, ma non l'ho fatto perché è una mitzvah, quindi non l'ho fatto come scopo a se stesso, come scopo di studiare Torah, la Torah rimane materiale, non si spiritualizza. Riga 3. Tuttavia, finché non si è studiato nuovamente, quindi come faccio a recuperare tutto quello che ho studiato nel modo sbagliato, tutte le mitzvot che ho fatto senza avere la giusta kavanah, tutte le tefillot che ho fatto senza la kavanah giusta, le recupero con una tefillah fatta con la giusta kavanah. Questo è un regalo che Hashem ci fa. Basta che lo fai una volta bene e io ti considero come se tu l'avessi sempre fatto bene. È un regalo incredibile. Però se non lo faccio, fin tanto che non lo faccio, questa cosa non succede. Finché non si è studiato nuovamente l'argomento come scopo a se stesso, lo studio non sale nemmeno alle 10 Sefirot. Le 10 Sefirot vuol dire la struttura spirituale del mondo in cui io manderò in base alla mia capacità. Se ho un amore, ho un timore, se non ce l'ho, se ce l'ho, se ce l'ho innato, se ce l'ho perché l'ho creato, perché ho studiato, ne abbiamo parlato tanto, ma se non ho studiato come scopo a se stesso, come dovrebbe essere la mitzvah di studiare Torah, non sale nei mondi spirituali. E quindi neanche nelle 10 sfere che spendono nei mondi della formazione e dell'azione, che sono quelli più bassi. Infatti, ci spiega, le Sefirot appartengono alla divinità, le Sefirot sono la spiritualità che struttura i mondi spirituali e di esse si veste. Hashem si veste nelle Sefirot. Sefirot è una parola che non si riesce a tradurre in italiano. Sono luci, sono emanazioni. Sefirot vuol dire gli strumenti. Dio ha dovuto creare un mondo come un artigiano che deve creare qualcosa, l'artigiano ha bisogno dei suoi strumenti, Dio ha creato gli strumenti per poter creare quello che ha creato. Ecco, le Sefirot chiamiamole strumenti, ma hanno tanti nomi. Si chiamano tikkunim, si chiamano riparazioni, dipende dal contesto. Infatti le Sefirot appartengono alla divinità e di esse si veste, Dio si veste nelle Sefirot e da esse è unita la luce stessa del benedetto Enzo. Quindi quando io studio la Torah nel modo giusto, la mia Torah va a finire nelle Sefirot. E chi c'è nelle Sefirot? La presenza di Hashem. Quindi io con la Torah che ho studiato e Hashem si uniscono. E io e Hashem diventiamo una cosa sola quando studiamo Torah, se lo faccio nel modo giusto. Se invece io studio Torah perché voglio arrabbiarmi con i rabbini, voglio contestarli, voglio dibattere con loro, sapete che l'Halakha dice che non posso insegnare Torah a delle persone che hanno delle cattive intenzioni. È vietato insegnare loro Torah. Quindi per insegnare Torah devi cercarti degli allievi che hanno delle buone midot, un cuore puro. È così, perché altrimenti loro inquinano la Torah. Riga 9, e senza timore ed amore, come abbiamo studiato nel capitolo 39, non si può salire e presentarsi al cospetto di Dio. È una frase in aramaico scritta nei Tikkunim, scritta nello Zohar. Come sta scritto nei Tikkunim? Adesso entra un pochino, è un po' tecnico adesso, però cercate di seguire, è molto interessante. Cosa succede quando una persona studia Torah senza la giusta kavanah? Tale studio si innalza, riga 12, fino alle Echalot. Echalot vuol dire, mamma mia, se non l'ha tradotto in italiano ci sarà un motivo. Echalot vuol dire, un Echal vuol dire, quando tu entri a Palazzo Reale, ci sono tanti echalot, tanti saloni, chiamiamo così, tanti. Questo è il salone che rappresenta questo, quest'altro rappresenta questo. Quindi spiritualmente si chiamano echalot, vuol dire un luogo spirituale particolare che è esteriore. Non sono le stanze interne dove c'è il re, sono le stanze esterne. Tale studio si innalza fino alle calote dalle dimore poste al di fuori dei mondi, nelle quali stanno gli angeli, lì dove stanno gli angeli, lì dove sta la servitù, chiamiamola così. Perciò Rabbi Chaim Vital, di benedetta memoria, lui ha scritto un libro che si chiama Sha'arei Nevuah, Porte della profezia. Nel capitolo 2 ha scritto così: che dallo studio della Torah senza Kavanah, senza la giusta intenzione, hanno origine angeli del mondo della formazione. Vi spiegherò. E dalle mitzvot senza Kavanah hanno origine angeli del mondo dell'azione. E tutti gli angeli hanno sia sostanza che forma. E questo è un problema. Mi fermo e vi spiego. Quando io sono il più bravo pittore della generazione, prendo una tela e ci disegno su un'opera incredibile che è dibattuta nel mondo intero. Una persona intelligente, un intenditore, quando vede la tela non si concentra sulla tela stessa, ma sui colori che il pittore è riuscito a trasmettere. Non si concentra sulla cornice, sulla forma. Hai visto che bella? È rettangolare. Cosa è rettangolare? Sei davanti a un Picasso. E se fosse quadrata? Ah, e questa è quadrata invece. Gente che non capisce l'arte si sofferma sulle cose meno importanti. Anche una fotografia. C'è un certo tipo di carta, un altro tipo di carta. Ma ti sto facendo vedere la foto di tua nonna. Siamo riusciti a trovare la foto della nonna. Guarda che bella carta che è, lucida. Ma no, non è la carta l'importante, è la figura, la fotografia, quello che rappresenta. Perché vi dico questo? Perché dovete sapere che gli angeli dovrebbero avere sostanza, non forma. Le cose che noi facciamo devono avere sostanza, non forma. Le mitzvot che facciamo devono avere sostanza, non forma. E cosa vuol dire creare un angelo che ha sia sostanza che forma? Vuol dire che io sì, ho fatto una mitzvah, non l'ho fatta con la giusta kavanah, quindi siccome ho fatto la mitzvah e quindi ho creato un angelo, questo angelo è un angelo difettoso, che ha anche una forma, perché io ho dato purtroppo una forma a questo angelo. Quindi se io faccio una mitzvah, un'azione fisica, nel mondo dell'azione, che è un mondo spirituale, ho creato un angelo nel mondo dell'azione che ha anche sostanza e anche forma. Se invece io ho fatto una mitzvah, scusate, se ho fatto la tefilah, ho studiato Torah, quindi il mondo è il mondo della formazione, non dell'azione. Ma gli angeli che ho creato, come li ho creati? Dipende da come ho studiato. Se ho studiato nel modo giusto, ho creato degli angeli che sono talmente belli che tu non vedi la forma, vedi solo la sostanza. Altrimenti avrai creato degli angeli con forma e sostanza. Ora devo spiegarvi una cosa, magari interessante. Quando si parla di angeli, siccome gli angeli sono creature anche loro, c'è un versetto di David HaMelech che diciamo Shabbat mattina, che dice così: Oseh malachav ruchot. Mesharetav Eshlohet. Hashem ha creato i suoi angeli non con quattro elementi, con due elementi. Noi sappiamo che tutto quello che è stato creato in questo mondo è stato creato con quattro elementi. È un impasto di quattro, tutto. Una pietra ha quattro elementi, una porta di legno ha quattro elementi, il vetro di una finestra ha quattro, tutto quello che c'è ha quattro elementi. Anche i quattro elementi stessi sono composti dai quattro elementi, perché nell'acqua c'è il fuoco, c'è l'aria e c'è la terra. Si chiama residuo fisso. Cercate nella bottiglia di acqua minerale, residuo fisso 0,0, ma c'è. Vuol dire che c'è terra nell'acqua, c'è fuoco nell'acqua, perché se tu fai un vortice di acqua puoi creare energia. E c'è aria e c'è acqua, chiaramente. In tutto quello che Hashem ha creato ci sono quattro elementi. Gli angeli, loro sono stati creati non con quattro elementi, ma con due elementi, con l'aria e il fuoco, sono quelli più leggeri. Più pesante la terra, poi l'acqua, infatti la terra è quella che sta più in basso, poi c'è l'acqua sta sopra la terra, abbiamo i mari, gli oceani. E il miracolo più grande che Hashem ha fatto, che noi ogni mattina dedichiamo una berachah, delle berachot del mattino, Rokah ha'aretz ha'lamayim, che HaKadosh Baruch Hu ci hai fatto questo regalo che sei riuscito a separare la terraferma dal mare in modo che noi si abbia dove camminare, dove poter vivere. Ma la natura dice che la terra è più pesante dell'acqua, quindi l'acqua sta sopra, la terra sta sotto. Sopra la terra, sopra l'acqua c'è l'aria, i venti stanno sopra il mare e poi c'è il fuoco. Bene, il fuoco è il più leggero fra tutti. Gli angeli sono stati creati con l'aria e col fuoco, ma non materiali, non nell'aria che respiriamo noi, non il fuoco che vediamo con i nostri occhi. Tutto quello che esiste nel nostro mondo materiale esiste perché c'è spiritualmente. Quello che non esiste spiritualmente non può esistere materialmente. È chiaro? Se io prendo un foglio A4 con un testo, lo metto nella fotocopiatrice e faccio una fotocopia, non posso pretendere che ci sia nella fotocopia quello che non c'è nel foglio originale, perché è soltanto una fotocopia, nello stesso modo. Nello stesso modo, quello che esiste, noi siamo una fotocopia dei mondi spirituali. Se c'è qua è perché c'è spiritualmente. Quando David HaMelech dice che gli angeli sono stati creati con l'aria e con il fuoco, stiamo parlando dell'aria del fuoco spirituale. Quindi abbiamo scoperto che gli angeli hanno una sostanza. Qual è la loro sostanza? Scusate, che hanno una forma. Qual è la loro forma? È l'aria e il fuoco. La sostanza la diamo noi. Se invece noi non abbiamo dato sostanza all'angelo, rimane una forma. E quindi io vedo l'angelo soltanto dal punto di vista della sua forma, non della sua sostanza. Non ha nessun valore. Ecco perché un quadro ha un valore molto più elevato di una fotografia. Perché nel quadro c'è molta sostanza. Sono riuscito a trasmettere tutto me stesso, tutta la mia anima, tutti i miei pensieri in un quadro. In una fotografia ho solo fatto click, anche se la fotografia è anche più bella del quadro, perché nella fotografia ci sono dei dettagli che non ci sono nel quadro e nella fotografia la fotografia è una riproduzione fedele della realtà. Il quadro no, ma vuoi mettere un quadro con una fotografia? La fotografia è la forma. Il quadro è la sostanza. Quindi la kavanah che io metto in ogni cosa che io faccio, questo mi crea qualcosa di spirituale, se io lo voglio. Ma quanto bello, quanto spirituale, quanta sostanza, più sostanza o meno forma? Più forma, meno sostanza. Si dice dei tzaddikim che sono riusciti ad arrivare a un livello così alto che non hanno più forma, hanno soltanto sostanza. Bello, è una frase conosciuta. In ebraico si dice Homer e Tzura. Homer vuol dire la forma, Tzura è la sostanza. Erano persone, sono riuscite a far vincere la Tzura sul Homer, la sostanza sulla forma. Detto tutto questo, abbiamo capito che sta a noi, e soltanto a noi decidere se quando facciamo qualche cosa la vogliamo spirituale o la vogliamo materiale. C'è gente che dice a me non mi interessa niente del mondo a venire, della mia spiritualità, a me interessa star bene qui, quindi per star bene anche con me stesso, con la mia coscienza, faccio alcune cose, ma non ho nessuna intenzione spirituale, non ho nessuna kavanah, non ho nessun fine spirituale di questa cosa. Purtroppo le mitzvot rimangono qua. Poi un giorno se sarà benedetto da Hashem e avrà misericordia e pietà di lui e gli illuminerà la mente e il cuore e avrà un pochino di emozione verso Hashem e farà una mitzvah, riuscirà a portare tutto su. Ma in realtà noi non dobbiamo comportarci come la persona che dice un giorno farò le cose fatte bene. Ogni giorno dobbiamo vivere come fosse l'unico giorno che abbiamo a disposizione, come ha detto Rav Mendelfutter face a questo giovane in ospedale. Io ero in Siberia, ero in una situazione fisica terribile, ma mica pensavo a quello. Io pensavo a Shabbat che è entrato. Questa è la differenza tra la forma e la sostanza. Vi saluto, ha fatto piacere vedervi anche lunedì. Bezrat Hashem, ci vediamo in buona salute settimana prossima.
Amen.